posso raccontare un po' della situazione che sta accadendo in Russia ora, un po' del movimento femminista nelle proteste contro la guerra. Sulla storia del femminismo russo recente, secondo me il movimento femminista è cominciato in Russia con la rivoluzione di febbraio, quando esattamente le donne hanno cominciato i protesti che sono andati a finire nella rivoluzione. Poi c'era Alexandra Kollontai, prima donna nel ministero. Io non sono storiografa, ma so che c'erano le femministe negli anni 90 e poi ho cominciato a chiamarmi femminista nell'anno 2016, grazie all'organizzazione che in russo si chiama Rebroyeve, Costole Deva, se traduciamo in italiano. E questa organizzazione ha lanciato una scuola femminista ogni estate nel bosco vicino al lago. E in questa scuola noi 3-4 giorni stavamo nel bosco e parlavamo, avevamo masterclass e lezioni e guardavamo i film. Era un bel tempo e c'erano molte femministe da altre città, non solo San Pietroburgo, ma anche Mosca e anche da Ucraina. C'erano qualche ragazza. E anche questa organizzazione, Rebroyeve, avevano ogni anno, diciamo così, la scuola di protest, che ogni primavera organizzavano gruppi femministi per provare a fare qualche progetti, forse performance, forse qualche azione. Poi in autunno avevano il rassegna teatrale ogni autunno e avevano molti gruppi di tutta Russia venivano a questa rassegna. E questa organizzazione voleva di mettere insieme tutti questi piccoli gruppi femministi da tutta Russia per conoscere uno d'altro, per lavorare insieme e per parlare, per comunicare e per avere le strategie di lavorare insieme nel tutta la Russia. Infatti adesso non abbiamo una struttura unica, unita in Russia. Ci sono molti gruppi in diverse città. C'era questa prova di unire questi gruppi, non fare un gruppo unico, ma per comunicare, per fare questa comunicazione tra questi gruppi indipendenti. E oggi non abbiamo una struttura unita femminista. In grandi città ci sono le unità, piccole unità di base, non solo a Mosca o a San Pietroburgo, ma anche per esempio Bashfem in Bashkiria, CSVM, che è il progetto russo-ucraino, Rossa a Mosca e anche altre piccole organizzazioni in altre città. Anche a San Pietroburgo c'è il gruppo iniziativo d'8 marzo e si chiama così perché la prima volevano fare una manifestazione ogni anno 8 marzo perché in Russia noi non possiamo fare niente senza parlare col governo, dobbiamo chiedere il permesso. Il governo, pensa che noi dobbiamo chiedere il permesso di fare qualche manifestazione in qualche parte di città, ma nella legge si dice che dobbiamo informare il governo che vogliamo fare un comizio, ma il governo può non autorizzare questo comizio e dire che c'è un'altra cosa su questo posto, possiamo autorizzare il comizio nell'altro posto dove nessuno ci vede, ci vedrà. E anche c'è una legge incostituzionale perché c'è la pena per organizzare il comizio non autorizzate e sì, solo per organizzazione, ma di solito non abbiamo qualche persona unica che organizza questi comizi. C'era Navalny, ma ora è nella prigione, e allora di solito questi comizi non hanno uno organizzatore o una organizzatrice, e per questo ogni persona che dice qualcosa o mette un post su Facebook, Vkontakte o Twitter, il governo dice che la polizia dice che questo è l'organizzatore e mettiamo questa persona in prigione. Non è una cosa criminale perché prima è una violazione amministrativa e c'è la multa, o forse possono mettere questa persona nel Spetsbriomnik per avere 5 giorni in questo Spetsbriomnik, diciamo così. Ci sono anche altre legge che dicono che una persona quando fa queste violazioni più di una volta, seconda volta, terza volta, questa violazione si può diventare criminale. E anche questa legge non è incostituzionale, ma è il nostro Tribunale Costituzionale ha detto che questo non è giusto, non dobbiamo solo per quantità di violazioni, non diventano dal spazio amministrativo nel spazio criminale, non possono trasformare solo per quantità. Ma oggi con questi comizi contro la guerra si può, perché questo è, diciamo così, buone misure repressive per il governo per prendere una volta una persona dal meeting, dal comizio, per seconda volta mettere questa persona in prigione per una violazione criminale. Si può mettere questa persona in prigione per 5 anni, per esempio. Allora, e per questo gruppo iniziativo d'8 marzo ha deciso di prendere questo obiettivo per organizzare ogni anno il comizio per ogni 8 marzo. Per celebrare 8 marzo, come noi femministe vogliamo celebrare questo giorno. Anche ci sono molti femministe indipendenti, autonomi, che aderiscono ad azioni quando c'è necessità. E oggi c'è il problema di dissidio tra femministe trans esclusive e femministe trans inclusive. Ma quando c'è il protest, ci siamo insieme tutte e anche con le persone LGBT, che talvolta non si. E queste persone anche talvolta non si chiamano femministe o profemministe, ma vengono su questi comizi e anche aiutano di organizzare questi comizi. Oggi abbiamo solo un problema, la guerra, ma prima di 24 febbraio avevamo il problema di legge contro la violenza domestica, che non possiamo approvare da tanto tempo, e anche a 2016 la violenza domestica è trasferita dal diritto criminale al diritto amministrativo, cioè quando un marito colpisce la moglie, per esempio, per la prima volta, solo paga la multa. Per la seconda volta, nello stesso anno, si può andare nella prigione e diventerà la violazione criminale, ma per questo la moglie deve andare alla polizia e fare una richiesta ogni volta, per prima volta per il suo marito per pagare la multa e anche per seconda volta per mandare lui a prigione. E avevamo due grandi azioni legali contro le sorelle Cacetran, che hanno ucciso il suo padre che le ha violentate per molti anni, e contro Yulia Tsvetkova, una femminista da Komsomolsk-na-Amuri, è una piccola città nell'estremo oriente. E lei ha dipinto le figurine body positive che la polizia chiama pornografiche, ma è solo. Ma non è la vera causa per lei di essere accusata perché c'era il motivo di LGBT, perché lei supporta LGBT movimento, anche perché lei è femminista, solamente per questo, perché loro cercano qualcosa per accusarla e hanno trovato queste figurine e il processo contro Yulia Tsvetkova continua da 3 anni, da 2018, e non è finito ancora. E tutto questo tempo lei è sotto arresto domiciliario. Su età posso dire che ci sono molte persone giovani nel movimento femministe, meno di 30 anni, ma anche ci sono le donne che sono femministe dagli anni 90 e sistemane tutto questo, le donne fra 25 e 40, e molte hanno bambini e sono sposate, ma mi pare che la maggioranza è sotto 25. Ed è il miracolo che queste persone che sono nate dopo l'inizio di era di Putin sono libere e intelligenti talmente per essere femministe e pro-femministi. Noi chiamiamo persone maschie pro-femministi. La tradizione nel movimento femminista russo. E prima di il 6 marzo c'era 8.275 persone sono state detenute durante le azioni contro la guerra in Russia e dopo 6 marzo 13.571 71 persona è detenuto per comizi contro la guerra. Ieri era il 6 marzo e c'erano detenzioni molto brutte, molta violenza da parte di polizia. Hanno colpito molte persone e anche hanno usato storditori elettrici. E anche c'erano le torture dal parte di polizia a Mosca contro le donne. Hanno usato l'acqua fredda per mettere su queste donne e anche colpiscono. Ci sono gli audio dove si può ascoltare queste torture. È una cosa molto spaventosa e molto, molto brutta, molto cattiva. E parlo un po' di questi protest. Posso dire che prima la guerra con Putin, con il governo, erano 30% di popolo di Russia, ma dobbiamo dire che queste persone possono essere d'accordo con la politica di Putin solo perché è presidente, perché sono conformiste. È molto difficile dire quanti sono le persone contro Putin e contro la guerra, perché hanno pa abbiamo paura e perché è difficile contare le persone nei protest, che non è autorizzato. Ho parlato prima di come facciamo questa autorizzazione dei comizi. Oggi certamente non c'è nulla autorizzazione di tutti questi comizi e persone, la gente va sulle strade senza chiedere a nessuno, senza fare i richiesti al governo senza autorizzazione. C'era la prova di autorizzare un comizio da parte di partita Yabloko, il Partito Democratico nella Russia, ma loro non hanno i posti nel Parlamento federale e per questo loro sono l'opposizione illegale, diciamo così, no, non è legale, ma senza leva del potere, diciamo così. Perché loro sono forse solamente nei parlamenti municipali, parlamenti di città. Quando avevamo questi comizi autorizzati, noi avevamo, diciamo così, il contatore bianco. Quando ci sono per questo contatore bianco è la misura per contare le persone che sono venute al comizio. Questo contatore bianco lavora così, c'è un spazio, lo spazio dove c'è la comizio e c'è la polizia polizia intorno dello spazio dove il comizio succede e anche recinto intorno di questo spazio e ci sono cercametalli per entrare questo spazio e contatore bianco conta quante persone sono entrate nel questo spazio. Ma adesso non abbiamo niente di questo tipo perché c'è lo spazio, per esempio, sono a San Pietroburgo e c'è lo spazio alla fronte di negozio che si chiama Gostiny Dvor, in russo anche lo chiamiamo Gastinka, è la stazione di metropolitana anche qui e c'è questo spazio, non è grande, dove persone fanno i suoi comizi. C'è questo comizio contro la guerra. In questo posto, in questo spazio, c'è tanti poliziotti, OMON, Guardia Nazionale Russa e Guardia Nazionale Russa è una cosa molto interessante. È come armata personale di Putin. Lui usa questa armata per comizi, per sedare protest. E OMON è unità speciale mobile della polizia e loro non proteggono i protestanti, ma cercano ad arrestare tutti, almeno tutti con manifesti. Ma quando ci sono cercametalli di sicurezza, possevamo avere il contatore bianco, potevamo contare quante persone sono venute nello spazio circondato per il protest e possiamo contare le persone, ma adesso non c'è neanche questo unico spazio per comizi, per protest, perché persone hanno paura, tutti noi abbiamo paura per essere arrestati, detenuti nella polizia e per essere messi nella prigione e anche questi spes priomnik. Per questo noi passeggiamo per esempio a San Pietroburgo, noi passeggiamo su Nevsky Prospect e urliamo i nostri slogan, per esempio no alla guerra, niet vojne, 1, 2, 3, Putin te ne vai, per esempio, raz, 2, 3, Putin uhadi, e tutto questo. Ieri 6 marzo c'era un grande passeggiata. C'era, il tempo era bellissimo e per questo molte persone sono andate a passeggiare per la città, per Nevsky Prospekt, Isaakiewski Sabor. Isaakiewski Sabor è cattedrale di Sant'Isacco, è nel centro di San Pietroburgo perché noi non abbiamo un solo punto centrale nella nostra città. Ed era grande passeggiata e anche poi il gioco a rincorrersi con Amon, con polizia, perché loro si nascondono, aspettano per un gruppo di protestanti per andare e urlare gli slogan, e loro saltano dall'angolo e cercano di catturare alcuni protestanti, mettere questi protestanti nell'autosac. L'autosac può essere una macchina di polizia, anche autobus, dove mettono i protestanti e prima, di solito, per trasportare le persone alla polizia, ma di solito carreggiano queste persone per la città per qualche ora, che anche perché non c'è posti nel polizia, nel Spitzbriomnik, e anche qualche volta devono andare nelle città più piccole vicino a San Pietroburgo per trovare il posto per protestanti detenuti. Ma oggi abbiamo diversi tipi di protest, non solo quello quando le persone vengono alle piazze, ma anche i graffiti e cartellini che le persone mettono su tutto il centro di San Pietroburgo e nei graffiti e cartellini contro la guerra. E anche ci sono foglietti, bande verdi e i post nella rete sociale. Anche le persone scrivono deputati di Parlamento federale, di Parlamento municipale, di Parlamento di città, scrivono, mettono la firma sotto petizioni, mettono i post nei reti sociali. 2 giorni fa c'erano persecuzioni nelle case degli femminattivisti, attivisti civili. Lola Nordic, per esempio, un femminattivista, attivista per i diritti umani, Maria Malishova, attivisti di San Pietroburgo, riferiscono persecuzioni nell'appartamento della famiglia dell'attivista per i diritti umani, Dinara Drisov, nell'appartamento dell'artista Ekaterina Shelganova e nella libertaria Marina Mazzapulina. Scrivono anche che le forze di sicurezza sono arrivate anche dall'ex vice Olga Galkina. Polina Titova anche è detenuta, Giulia Galiamina è sotto arresto amministrativo per 30 giorni. Ora 8 marzo 1:54 le ore sono 1:54 minuti e io leggo sul sito OvadaInfo che sono detenute più di 5.255 persone nel 74 città. È molto. 74 città, non solo Mosca e San Pietroburgo, ma anche piccole città, ma anche grandi città, altre grandi città, per esempio Novosibirsk e altre. Come immaginiamo la vita senza Putin? È una questione difficile perché sono così tanto tempo senza elezioni giuste, senza Parlamento eletto in modo giusto e molte persone sono spaventate sempre da anni 90 perché Putin sempre spaventa le persone che lui è solo una persona nel tutto mon il mondo che si può preventare gli anni 80-90. E gli anni 90 è questa, diciamo così, una storia per spaventare i bambini e anche gli adulti. Gli adulti, perché tutti spaventano, hanno paura, hanno grande paura di anni 90. Adesso si può essere anche più peggiore, anche più brutta situazione di quella di anni 90. Io penso che Russia deve essere senza presidente. Basta solo Parlamento e tribunali liberi e giusti, perché oggi non c'è niente di questo tipo. Tutti i tribunali fanno tutto che loro pensano vuole il presidente. Non sono sicure questi tribunali che tutto questo loro fanno è tutto che vuole il presidente, ma sperano e trovano a prevedere cosa lui vuole. Penso che per Russia avere una persona con grande potere è pericoloso per Russia. E per questo spero che nella Russia bella e libera di futuro non sarà la figura di presidente, sarà il parlamento e questa Russia sarà democratica con elezioni giuste e anche con potere municipale più forte. Quando sarà più potere nei città, nei quartieri di città. E anche io spero che sarà più la Russia bella e libera sarà il posto più confortabile per le donne e le donne saranno non oggi abbiamo solo 3 donne nel Parlamento federale e io spero che sarà più donne, 50% le donne nel Parlamento di ogni livello. E anche una cosa volevo dire quando parlavo dei problemi femministi prima di guerra c'è un grande problema. Questo grande problema è il problema di alimonia, perché in Russia mariti non vogliono pagare l'alimonia ai mogli per bambini. Non so perché, perché hanno paura che la moglie prende tutti questi soldi e compra la pelliccia e va in vacanza. Ma infatti le donne senza mariti, con bambini è più povere nella Russia. E oggi i debiti alimentari dei russi hanno superato i 156 miliardi di rubli. Ed è una cosa orribile, secondo me. Mio padre anche non pagava alimentari, alimoni, per esempio. È una cosa, no, diciamo così, normale per un uomo russo non pagare a sua ex moglie per i bambini. Io penso che nella Russia più libera e più democratica noi ci riusciremo a risolvere questo problema e per dare più potere reale alle donne. Per avere più sicurezza finanziaria nella vita con bambini e senza bambini, perché anche noi abbiamo il problema che lo stipendio per le donne è 30% meno dello stipendio per gli uomini per lo stesso lavoro. Ci sono molti problemi, ma adesso abbiamo solo un problema ed è guerra e possiamo finire questa orribile guerra e facciamo tutto questo che possiamo, ma in Russia senza elezioni giusti, senza Parlamento che ci rappresenta, non con il presidente che è come lo zar, non possiamo fare tanto. Il mio cuore è in gran debolezza per questo. Sì. Grazie per la possibilità di dire tutto questo raccontare tutto questo a persone europee. Grazie. Stipendio per le donne è 30% meno dello stipendio per gli uomini per lo stesso lavoro.
Ci sono molti, molti problemi, ma adesso abbiamo solo un problema ed è guerra e possiamo finire questa orribile guerra e facciamo tutto questo che possiamo, ma in Russia senza elezioni giuste, senza Parlamento che ci rappresenta, non, con il presidente che è come lo zar, non possiamo fare tanto. Il mio cuore è in gran debolezza per questo. Sì, grazie per la possibilità di dire tutto questo per persone, raccontare tutto questo a persone europee. Grazie.